cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13:04, buona giornata a tutti, benvenuti, bentrovati ad una nuova puntata di Cose di Calcio in compagnia di Chiara Papanicolaou e Antonio Paolino. Come ogni giorno vi teniamo compagnia dalle 13:00 alle 15:00 su BOM Channel, ma ci siamo sempre durante tutto il giorno su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, in diretta sulla pagina di Facebook. Buongiorno anche a Yves in regia e a tutti quanti voi, ci stiamo collegando, se ce l'abbiamo, con Antonio Paolino, al quale do il benvenuto. Eccoti, ciao!
Eccomi, ben ritrovata Chiara, ben ritrovati amici di Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che prova a contare anche quanti giorni mancano eventualmente alla ripresa del campionato. Oggi forse un raggio di sole ci sta dicendo che c'è una mezza apertura da parte del ministro dello sport, che ha parlato come sempre ogni mattina, probabilmente sa che andiamo in onda a quest'ora. Beh, prima l'approvazione del protocollo, poi la ripresa, forse, poi vedremo, però cauto ottimismo rispetto ai giorni bui, anche solo fino a ieri. E poi tanti argomenti, anche perché oggi nell'agenda degli juventini inizia, cioè l'agenda degli juventini normalmente inizia non con il 1 gennaio ma con il 5 maggio. Oggi il 5 maggio 2002 riporta una data sacra per i tifosi bianconeri, diciamo che ce la godiamo tutta, anche perché dovrebbe dimostrare il non teorema di tanti anti-juventini, cioè il fatto che se la Juventus ha vinto anche in quell'occasione, ha vinto sul campo a Udine, l'Inter ha perso sul campo anche contro la Lazio piangendo alla fine, fa parte dello sport. Se te lo meriti vinci lo scudetto, altrimenti te lo soffia qualcun altro, senza vedere dei complotti. E poi parleremo naturalmente del rientro di Ronaldo, perché gli si potrà dire tutto, no? Però è sempre ligio, cioè aspetta il momento giusto, se decide, ha le valigie pronte ed è sempre il primo a tornare.
Fatte da Giorgina, ovviamente.
Spinto da Giorgina, non ho capito.
Fatte da Giorgina. Stava a dire le valigie di Ronaldo, dico.
Ah, no, non lo so, non è che mi sembra così esperta anche Giorgina nel preparare le valigie. Cioè, nei loro panni butterei dentro tutto quello che c'è.
Io sono sicura di sì, invece. Io sono sicura che lo sia, invece.
Ma no, è il classico caso che dici ai bambini: dai, volete giocare a rifare le valigie? Preparate la valigia del papi e ognuno butta dentro quello che gli capita, anche perché qui avranno altra roba, cioè, figurati. Detto questo, è rientrato ieri sera, c'era il nostro uomo della Continassa per l'occasione, uomo di Caselle torinese, abbiamo visto su tutto Juve, su Juventus News 24, il breve video che però testimonia il fatto che sia rientrato il primo.
Inosservato, direi, si muove sempre inosservato. Inosservato, non se ne accorge nessuno quando si muove Ronaldo.
Già che uno parte col suo aereo privato, deve decidere che pista atterrare, la 1, la 2, la 3, sembra un po' Stefano Rofino quando doveva scegliere le buste al Rischiatutto.
Ed detto è stato questo, proprio Stefano Rofino che venerdì scorso, il campione di Rischiatutto, l'hai appena detto, ha ricordato questa vittoria che oggi diventa maggiorenne, perché era il 2002, giusto? 5 maggio 2002, siamo nel 2020, il giorno in cui...
Fa.
In un'ultimissima giornata.
Dove eri 18 anni fa?
Dunque, a maggio del 2002, non so, ero all'università forse.
Il 5 maggio del 2002 all'università, non ci credo.
Che ne so, 5 maggio è ancora. No, dico perché maggio è ancora tempo di. Non ero già più alle superiori. Di a che ora? La mattina magari ero all'università, il pomeriggio quando la Juve vinceva, la sera.
Era una domenica.
Allora
domenica si giocava, io ero.
Ero sul Brucomela in Piazza d'Armi con Pogba. Che era davvero un bambino all'epoca.
Però era più alto già degli altri.
Esatto.
Detto questo, io invece ero allo stadio, lo ricordo molto bene, seguivo all'epoca per Radio Capital il campionato, quindi quella domenica mi toccava seguire il Torino che giocava in casa con la Roma, e quindi disinvolti, cioè partita primaverile, e purtroppo vince l'Inter, cioè lo davamo praticamente per scontato, e invece quindi seguivo questo Toro Roma, ascoltando la radiolina, almeno augurandomi che la Juventus potesse vincere in quel di Udine. La Juventus cominciava a vincere a Udine, si sentivano risultati che arrivavano alternati da gioia e delusione da parte anche dei tifosi in campo, perché tu immagina, allo stadio delle Alpi c'erano i tifosi della Roma, quindi vedere che la Lazio vinceva, sentivi boo da parte dei tifosi della Lazio, della Roma. però gioivano quei colleghi come me, tifosi della Juventus. Morale della favola, a un certo punto Radio Capital, che saluto, è stata anche per me una palestra di vita all'epoca, un bel inizio, mi comunicava: Antonio, stacca tutto. Ma come? Sono qui per la partita. Stacca tutto a metà secondo tempo, vai in piazza Castello, in piazza San Carlo, nel salotto di Torino, preparati perché la giornata è strana, no? Lo percepivano anche loro che hanno sede a Roma e ci sono tanti laziali e tanti romanisti dentro quella redazione, li saluto tutti. Detto questo, partii per non beccare il traffico, perché ho detto: ma non è che potrebbe essere oggi una giornata speciale, no? Così quando ti regalano un qualcosa di particolare. Andai in piazza, partendo dallo Stadio delle Alpi, arrivando c'erano le lacrime degli interisti, che sentivamo dalle radioline, dai collegamenti da Milano, c'era un corrispondente anche lì per l'Inter da Milano, e niente, annunciai lo scudetto della Juventus proprio da Piazza San Carlo, e con il solito grido di gioia da parte di tutti i tifosi bianconeri.
E dopo tutto questo antefatto, chiedo a Yves se abbiamo le immagini che reperiamo, come sempre ringraziando Calcio News 24, l'almanacco del calcio dove ogni giorno si ricorda un grande evento sportivo, quindi non soltanto della Juve, di rivivere insieme le immagini, se sono
bello,
pronte.
Bello.
Aspetto l'ok da Yves.
Aspettiamo di lanciarlo. Chiaramente oggi parleremo tanto di 5 maggio del 2002. Che ricordo avete di quella giornata? Ovviamente ecco. Potete scriverlo.
Se per tutti il 5 maggio è una poesia di Alessandro Manzoni, per i tifosi bianconeri è qualcosa di più ed indimenticabile. In quel giorno, infatti, dell'anno 2002, va in scena una delle più clamorose giornate della storia della Serie A. I due rivali di sempre, Inter e Juventus, si trovano a giocare l'ultima partita di campionato con i nerazzurri in testa di un punto. La Juventus, che nelle ultime giornate ha ridotto sensibilmente un distacco che sembrava incolmabile a poche giornate dal termine, gioca ad Udine. L'Inter invece a Roma, contro la Lazio, una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. Ad Udine la Juventus risolve la pratica in pochissimi minuti, Trezeguet prima e Del Piero dopo. Chiudono subito le ostilità. Poi l'attenzione, le orecchie e il cuore sono a Roma per capire cosa succede all'Olimpico. Negli occhi increduli dei giocatori della Juve, che guardano il tabellone dello stadio di Udine o ricevono informazioni da chi in panchina ascolta la radio, si riflette il dramma sportivo che si vive in casa Inter. A Roma infatti capita l'impensabile. Una Lazio demotivata riesce ad avere la meglio su un Inter paralizzata dalla paura di vincere. Dopo essere passati in vantaggio due volte, i nerazzurri vengono raggiunti dall'indemoniato Poborski. Nella ripresa poi l'ex Simeone e Inzaghi fissano il risultato sul 4-2. I bianconeri scatenati per la gioia e Ronaldo in panchina in lacrime sono le due immagini iconiche di una giornata indimenticabile nel bene e nel male per la Juventus e per l'Inter.
L'ho vissuta con grande serenità, vedevo i ragazzi molto attenti, molto concentrati, che ci credevano che potesse succedere qualcosa di importante.
E dunque questo è il ricordo che abbiamo condiviso con tutti quanti voi dello scudetto vinto il 5 maggio del 2002. Il che renderebbe una vittoria così all'ultimo respiro ancora più interessante, una, se fosse possibile, ripresa del campionato tra queste due squadre che sono lì a proprio un mozzico di distanza, ovvero la Juventus e la Lazio quest'anno. Quindi sarebbe davvero un campionato bello da vedersi finire, se fosse possibile. Come sempre sappiamo, siamo in attesa di quelli che saranno i responsi definitivi da parte delle istituzioni, purché sia possibile farlo, purché sia possibile mantenere la sicurezza ovviamente per i calciatori, per lo staff, per tutte le persone chiamate a girare intorno al campionato qualora fosse. E il vostro ricordo di quel 5 maggio del 2002, raccontatecelo con un sms, un whatsapp, una nota audio al 340 5425 324. 5 maggio che, come diceva anche il video, ci ricorda anche una notissima poesia del Manzoni, ma il 5 maggio è anche il compleanno di Domenico Marocchino. Quindi oggi il nostro amico Domenico Marocchino compie gli anni.
Mamma mia, qui è storia, pagine e pagine di storia che andiamo a leggere una dietro l'altra. Mi fa piacere, gli faremo gli auguri, non glielo ho ancora fatti in privato, ma probabilmente sta ancora riposando, è già uscito per i boschi.
No, secondo adesso me ci sta, secondo me magari ci sta anche guardando in questo momento, raccoglie i nostri auguri. Domenico Marocchino, che vabbè, oltre ad essere stato tra l'altro anche un calciatore della Juventus, ma è davvero un amico di Radio Bianconera, quindi auguri di cuore a maggior ragione.
E allora, se vuoi, riassumiamo i temi principali e poi approfondiamo già il primo tema, perché tutto è legato, anche le nostre speranze, diciamolo chiaramente. Facciamo delle valutazioni, facciamo delle ipotesi, ma poi naturalmente bisognerà confrontarsi con quella che è la realtà e con quanto deciderà il governo centrale. Questa è stata la delega attribuita anche da parte del mondo dello sport. Intanto parleremo, abbiamo parlato, faremo commentare ai nostri ospiti questa data, questo ricordo, 5 maggio 2002, io l'ho definita, non è solo un ricordo, ma il marchio di fabbrica di una Juve che non molla mai e che, se il campionato riprendesse oggi o riprendesse a giugno, non dovrà veramente mollare mai, neanche un centimetro, per cercare di conquistare, al di là di tutte le insidie e soprattutto della Lazio, le insidie targate Lazio che insegue e che naturalmente vorrà dimostrare tutto l'agonismo, tutta la rabbia, tutta la voglia che ha di cercare di rendere insidiosa questa vittoria alla Juventus. Parleremo naturalmente di quello che ha appena detto, parla una volta al giorno, questa volta l'ha fatto di nuovo in televisione, il ministro Spadafora, scusate, prima l'approvazione del
questo
protocollo.
Questo è un lapsus freudiano, Spadafora è un lapsus freudiano.
Spadafora, allora, intanto perché so che avrei rischiato e rischierò ancora in futuro di chiamarlo Spadavecchia, che è il nostro bravissimo collega che conduce con la sua band Terzo Tempo, ma soprattutto perché ormai è definito su tutti i social
Spadafuori, perché non ci sta più dentro, poverino.
Perché poverino, si è trovato una patata bollente come mai avrebbe sperato.
Veramente.
E naturalmente la dovrà gestire fino all'ultimo istante, no? Con buon senso, quel buon senso che naturalmente gli verrà anche delegato da parte di chi gli tiene le consulenze di tipo scientifico. Dicevamo, Spadafora, prima l'approvazione del protocollo, poi la ripresa. Forse ad oggi molti dicono, se ieri davamo 51% 50 sì, forse 49 sì, probabilmente oggi siamo a 50-50, al di là del fatto che stanno ricominciando un po' tutte le squadre, chi prima chi meno, soprattutto quelle di Serie A, con gli allenamenti individuali. Il primo a scendere in campo questa mattina per la Juventus è stato Ramsey, il primo a rientrare degli stranieri è stato Cristiano Ronaldo, e allora appunto parleremo anche con chi in questo momento ha seguito e sta seguendo per noi, per tutto Juve, per Juventus News 24, l'evolversi della situazione, il piano rientri. Ronaldo ancora una volta batte tutti, perché? Perché ieri sera è rientrato e noi eravamo lì con il nostro Giovanni Albanese, che ci ha potuto raccontare, vedere, certificare il rientro di Cristiano Ronaldo, sì, degli altri vedremo e stileremo con lui la tabella e le previsioni, perché non c'è ancora nulla di ufficiale e soprattutto la Juventus non ha dato un ultimatum, tutti entro mezzanotte, un po' come si faceva con Cenerentola o quando qualcuno come me ha fatto ancora il servizio militare.
Comunque stavo riguardando in questo momento le immagini dell'arrivo di Cristiano Ronaldo ieri sera all'aeroporto di Caselle, cinque macchine. No, sai a cosa stavo pensando? Alle immagini di Papa Francesco che cammina praticamente in solitaria in via del Corso a Roma durante questo periodo di quarantena, e Cristiano Ronaldo invece che si muove con cinque macchine. Cioè, se ci pensi, è veramente incredibile come situazione. Sono le 13:18, iniziamo tra qualche minuto anche con tutti i nostri ospiti.
Cose di calcio.
Le 13:22, bentrovati Antonio e Chiara in vostra compagnia fino alle 15 con Cose di Calcio. Ho seguito a tratti distrattamente il nostro notiziario sportivo, ma ho capito bene, Antonio? È tornato anche Rabiot?
No. Ramsey è il primo a scendere, no.
È ancora nel paese delle meraviglie?
Deve tornare, stiamo aspettando, chiederemo tutto naturalmente al nostro
uomo della continassa.
Esatto. Però giusto sottolineare quello che diceva anche il nostro notiziario, poi vedo già pronto per intervenire, sta festeggiando e ha approfittato del libera tutti, del liberi tutti, e si sta fumando anche un sigaro all'aperto, come non gli vedevo fare dai tempi storici.
All'aperto, però... anche al chiuso, purché in casa propria può anche gustarsi un sigaro il nostro ospite. Ma quindi non lo stiamo ancora vedendo, perché stiamo aspettando che spenga il sigaro per veicolare un... Eccolo! Marco Venditti, ciao, benvenuto su Radio Bianconera.
Ciao ragazzi, ciao, un cordiale buongiorno a tutti. Ebbene sì, un sigaro sto festeggiando. So che mi avete chiamato per farmi gli auguri, perché sapete molto bene che oggi è il mio compleanno, ma anche il compleanno...
Anche il tuo!
Anche il mio
lo sapevamo, auguri.
Ragazzi, ma siamo nati tutti lo stesso giorno, il 5 maggio, però insomma, cioè l'anno è sempre il 2002, siamo nati tutti si è bloccato il nostro calendario.
Quindi potessimo, grande festa a tutti quanti quest'oggi, si diventa tutti maggiorenni, solo che c'è ancora il lockdown, non si può fare nulla.
Io sto festeggiando con il mio sigaro, ecco. Sono felice, seduto in una panchina qui a San Siro, quindi meglio di questo non può andare.
Marco Venditti, sì, tutto bene, Marco Venditti, giornalista, allora la domanda è di rito a questo punto: dov'eri tu il 5 maggio del 2002?
A Udine.
Ed è utile per seguire la Juventus, quindi
io ero a Udine, perché sono andato su, perché pensavo di devo dire, mi rodeva un po', perché ho detto: ma non è possibile, dai, lì, cioè, ma stai scherzando, l'Inter, dico, speriamo che nella mia Lazio, dove io ho militato quando ero ragazzo, insomma, speriamo un miracolo, ma figurati ragazzi. Invece poi i famosi freni inibitori di Lippi, che li ha persi persino lui dalla plomb classica inglese di Lippi. Ragazzi, è stato un pomeriggio indimenticabile, veramente indimenticabile, perché comunque io dalla Juventus ho subito purtroppo involontariamente delle amarezze, ma tante gioie, e devo dire che quella, secondo me, è stata una gioia, perché nessuno si aspettava. Le cose più belle della vita, quando non te le aspetti, è proprio vero. E quello è stato, eravamo partiti tutti quanti con una grandissima incavolatura, e invece poi è così sbigottiti, ci siamo guardati, io ho bevuto persino la birra Moretti, non è che voglio fare adesso pubblicità, per carità, perché sono poi ho detto: ma sì, ma chi se ne frega, facciamo l'Oktoberfest anticipato, facciamo tutto qua. Cioè, è stata una cosa, ragazzi, indescrivibile.
Marco, perdonami, scusa se ti interrompo per una nota tecnica, mi chiedono dalla regia se puoi mettere in orizzontale il tuo telefono per questioni di inquadrature.
Ecco qua.
Ecco, perfetto, così, grazie.
Così ti vediamo in tutto il tuo splendore. Marco, a questo punto qual è la cosa che ti renderebbe più felice, no? E imprevista del momento, dal punto di vista sportivo ovviamente? La semplice ripresa del campionato?
Beh, non mi accontenterei solamente di quello, perché la ripresa del campionato è quello che tutti auspicano, chiaramente, in situazioni di assoluta sicurezza. Beh, niente, mi aspetterei un pochino più di concretezza da parte della Lega e l'organizzazione futura. Il regalo che vorrei è questo qui, anche se so che questa situazione purtroppo ci renderà un po' diversi tutti quanti. Spero che il calcio possa essere diverso anche dopo questa esperienza, quindi la cosa che mi aspetto in positivo è proprio questo, che ci possa essere un'organizzazione migliore, e ovviamente anche una devo dire anche un pochino più di educazione quando ci si esprime in fase di decisioni, e meno attaccamento a quello, oddio, ho detto un'eresia, attaccamento a quelli che sono i propri interessi. Io capisco che le società abbiano degli interessi importanti, ma di fronte a cose così gravi, che poi nessuno poteva ipotizzare, per carità, ecco, cercare di prendere le cose con un pochino più di professionalità, ma allo stesso tempo di correttezza. Non mi sono piaciuti molto i ruoli della Lega e come si stanno comportando adesso, anche con le decisioni, riprendiamo o non riprendiamo. Se si deve chiudere il campionato, si chiude, assegnazione o no, noi non vogliamo lo scudetto perché siamo juventini, però comunque che poi si debba rischiare dopo di ribloccare di nuovo non mi sta bene, insomma, cioè, sinceramente, ecco, vorrei un pochino più di chiarezza, tutto qua.
Guarda, mi fa davvero piacere questa tua risposta, non perché la condivida ci mancherebbe, fosse anche contraria, ma perché denota davvero qual è il senso, no, di anche noi addetti ai lavori nei confronti del problema. Cioè, potremmo pensarla diversamente, ma intanto servono soluzioni concrete, diciamo definitive, non tanto su quando si riprende, se si riprende. Capisco che si debba andare un po' a tentoni, però chiaramente questo tempo avremmo potuto così utilizzarlo meglio per cambiare qualcosa, no? Per far funzionare meglio la macchina del calcio. Senti, riapertura dei campionati, le prossime due settimane saranno decisive, per la Juventus come la vedi? Il rientro degli stranieri, il riprendere gli allenamenti, cioè dal punto di vista psicologico, secondo te tutte le squadre partono allo stesso livello?
Beh, no, non credo tutte le squadre allo stesso livello. Diciamo che la Juventus, sotto il profilo psicologico, non mancano certo le motivazioni, e quindi io credo che la Juventus sia così concentrata a riprendere da dove ha lasciato che non mi preoccupa questo. Diciamo che forse tutto sommato questo stop potrà rendere un pochino complessa la situazione in fase di riprogrammazione, ma più che di riprogrammazione, non di quello che devono fare, perché è chiaro che devono tentare di vincere il campionato, ma la riprogrammazione degli allenamenti. Però credo che la Juventus sia avvantaggiata sotto il profilo della qualità, ma anche della quantità, avendo una panchina molto lunga. Ha fatto bene involontariamente questo stop più alla Juventus che non alle altre squadre, ipoteticamente, cioè lo dico, è un esempio, alla Lazio, che aveva praticamente un percorso e un andamento veramente eccezionale. La Lazio, secondo me, potrà avere dei grossi problemi alla ripresa, mentre invece la Juventus, che stava un pochino, si stava affaticando proprio prima di incontrare l'Inter, poi ha fatto quella partita fantastica con l'Inter, però secondo me ci può guadagnare la Juventus. Sul discorso invece, non so se me la farai la domanda, io, se mi permetti, continuo il discorso dicendo che Ama si riprenderà ovviamente a porte chiuse, perché mi pare ovvio, ci saranno problemi anche forse anche per i giornalisti, figuriamoci per i tifosi,
diciamo. Credo anche per l'inizio della prossima stagione, oltretutto.
Bravissimo, anche per l'inizio della prossima stagione. Detto questo, io credo che verrà penalizzata in questo senso, se la Juventus è favorita perché ha la panchina più lunga, perché ha la mentalità vincente, eccetera eccetera, però sul proprio campo, a porte chiuse, sarà più penalizzata la Juventus, perché il fattore campo della Juventus è molto più importante rispetto al fattore campo che può essere di un Meazza, può essere di un San Paolo o può essere di un Olimpico di Roma, proprio perché l'effetto bifona che crea questo stadio è il numero in più, il famoso dodicesimo giocatore in più. Però, ripeto, la Juventus può sicuramente sopperire anche a questo tipo di cosa. Questa
Marco,
potrebbe essere.
Marco, scusa, ti interrompo, ma quindi tu dai per scontato, le notizie in tuo possesso ti portano a pensare che la Juventus potrà, se riprenderà a giocare, se ripartirà il campionato, potrà giocare le partite in casa a porte chiuse allo Stadium?
No, aspetta, io ho detto no. In possesso, io purtroppo non sono in possesso di queste notizie, magari no, nel caso fosse la Juventus, secondo me, potrebbe essere
in linea generale, ho capito,
perché in linea generale, no, per carità, come d'altronde troverei anche insolita la possibilità che la Juventus possa andare a giocare nel sud Italia o da altre parti, anzi giù avrebbe tutto al contrario, qualora fossero aperti gli stadi potrebbe avere molto di più, ma siccome si parla di stadi vuoti non credo che la situazione possa essere sinceramente possibile che la Juve possa andare a giocare da qualche altra parte. Poi ripeto, se la Juve dovesse giocare sicuramente nel suo campo, ovviamente senza tifosi, questo mi pare ovvio, ma ripeto, nelle ipotesi che ho fatto io, la Juventus perderebbe in quel senso.
Ti stanno facendo gli auguri da casa, ovviamente, per questo compleanno.
Grazie.
Di tutti noi.
Anche a loro. Anche
no,
a
tra l'altro oggi è il compleanno anche di Domenico Marocchino, vero? 5 maggio di qualche anno all'incirca, che non possiamo dire, non lo so, anche perché non me
allora
lo ricordo.
Allora ti manderò un messaggio. Forse assolutamente. Lui è del 58, se no, 57 o 58.
57 mi risulta.
Secondo me 63 anni.
Esatto.
Sì. Esatto.
A un anno, un anno meno di me. Vabbè, andiamo avanti.
Ah, quindi ci hai svelato anche la tua età, la porti benissimo. Io ti avrei dato
complimenti.
Anni. Ti avrei dato anni.
Io sono nato l'8 marzo, la festa delle donne. E l'8 marzo è nato anche Antonello Venditti, guarda un po', però lui del 49 e io del 56.
Però non siete parenti, giusto? Non avete legami di parentela?
Ci conosciamo troppo bene e ci sfottiamo sempre tanto, guarda.
Ho capito, però non potresti andare adesso.
Antonello Venditti, grande romanista, giusto?
Sì. Accidenti, grazie Roma, capirai.
Insomma. Dicevo, Marco, non puoi andarlo a trovare perché è oltre il sesto grado di parentela, quindi non puoi.
Bravissimo, non posso andare. Anche qui, questo fa parte anche delle incongruenze, delle cose stranissime.
Strane,
che accade. Guardate, chiaro, che Milano questa mattina è il delirio. Sono arrivato alle 6 a Milano questa mattina, è il delirio totale di macchine. Sembrava la Milano vecchi tempi, insomma. Qui la gente, non lo so, vabbè.
Dai, tornerà d'attualità quel detto: si stava meglio quando si stava peggio.
Bravo, bravissimo.
Senti, tornando invece alla Juve, due cose in questi pochi minuti che ci separano da questo tuo intervento. Intanto, che ricordo ti porti, in sintesi, della Juve prima in classifica, che deve tentare di qualificarsi in Champions di questa stagione? Che Juve è stata? Facci un flash.
Allora, sicuramente è stata una Juve di prova, una Juve non sariana, perché lui, Sarri, non ama definire, non ha capito questo termine sariano cosa possa significare. Sicuramente una Juventus che sta provando a farsi conoscere da Sarri, e Sarri sta cercando di capire come può fare per far giocare la Juventus, non come faceva col Napoli, ma per far girare la Juventus secondo i suoi dettami, che sono dettami che possono essere belli sotto il profilo spettacolare, ma molto complessi sotto il profilo dell'amalgama. Io credo che Sarri potrà riuscire a fare questo qui. Purtroppo c'è stato questo intoppo che ha un pochino bloccato quei meccanismi che forse si cominciavano ad intravedere. Certo che se quella di Sarri e quella che abbiamo visto contro l'Inter è veramente tanta roba, allora dico lunga vita al re Maurizio, ci mancherebbe altro. Insomma, io
re Maurizio addirittura me lo
re Maurizio. No, comunque, ecco, questa diciamo è la cosa che mi porto dietro di una Juventus che si sta studiando ancora. Questa è, non so, me ne avevi fatto un'altra anche? No, una sola.
No, questa era quella, era la fotografia. E come il tuo ricordo, il tuo assunto, sì, della stagione bianconera, ti chiedo allora, re Maurizio, cosa chiederà l'anno prossimo per rendere questa Juve ancora più forte?
Ecco, re Maurizio
è più sua probabilmente.
Più sua, dovrebbe chiedere secondo me un rinforzo in quella zona di campo dove noi abbiamo avuto qualche un piccolo problema, non tanto la difesa, mi permetto di dire il centrocampo. Dobbiamo andare ad arricchire quella zona di campo, perché comunque i famosi passaggi finali che smarcavano gli attaccanti, ci sono stati dei problemini. Quindi io credo che la Juventus debba andare proprio lì chirurgicamente a sistemare le cose. Dopodiché è una Juventus, ovviamente abbiamo dei recuperi importanti, come Chiellini, come altri giocatori, lungi da pensare, ho sentito delle voci assolutamente abominevoli, che è De Ligt, in cambio De Ligt rimane a Torino, come rimane a Torino Dybala, come rimangono a Torino altri giocatori. Ce ne sono altri che devono partire, saranno 5-6 giocatori tra questi anche Khedira, sicuramente, anche per questione di ovviamente anche di età. Però è il centrocampo che la Juventus deve andare.
Però non te la puoi cavare così, perché quando intervengo nelle tue trasmissioni vuoi nomi e cognomi. E allora tu su Radio Bianconera ci devi dire che nome farà re Maurizio.
Allora, re Maurizio deve assolutamente a tutti i costi cercare di portare a Torino un giocatore che potrà darci sicuramente la spinta per i prossimi anni, anche in chiave squisitamente legata ovviamente all'anagrafica. E io spero che la Juventus riesca a portare uno come Tonali, perché Tonali, più che di Pogba, con tutto il rispetto per Pogba, io gli voglio un bene pazzesco, lui è legatissimo a Torino, ha tanti amici, se conosce molto bene la Juve, però Pogba, anche se ha avuto dei problemi col Manchester, mi sembra che in questo ultimo anno ci sia stato proprio un problema di Pogba di non più resa rispetto al passato. Quindi io punterei,
di calo di resa. un calo. Jorginho lo escludi? Jorginho lo escludi come possibilità in
assolutamente,
bianconero?
Ma assolutamente no, guarda, salgo in macchina e lo vado a prendere adesso. Non lo escludo e mi piacerebbe tanto, anche perché, chiaro, la condizione sine qua non di questi arrivi è normale che prevede la partenza di Pjanic, qui insomma, cioè è uno più uno fa due, anche perché comunque non sarà un mercato di soldi, ma sarà un mercato, come ha detto giustamente anche Fabio Paratici, un mercato fatto di spostamenti, anche di grandi spostamenti, ma non di spostamenti di denaro. E date le circostanze, certo, ragazzi, non credo che sia proprio il caso di parlare di milioni di euro.
Comunque, facendo il nome di Tonali, ti sei aggiudicato il benestare definitivo da parte del nostro direttore, perché è una lampadina che si accende continuamente nella sua testa, quella di Sandro Tonali.
Io stravedo per Tonali, capisco che sia giovane, ma probabilmente questa situazione ci porterà a eliminare questo concetto. Purtroppo è giovane, non è ancora maturo, non può reggere un centrocampo come quello della Juve. Io penso che sia giunto il momento, forse anche per necessità, di cominciare a rivalutare molto quei campioni che già abbiamo nel nostro campionato e magari che sono spudoratamente made in Italy.
Marco Venditti, ti dobbiamo salutare, grazie per essere stato con noi.
Buon sigaro!
Mi raccomando, le mascherine, ragazzi. Ciao, un abbraccio forte.
Ciao, alla prossima.
Ti aspetto in trasmissione. Ciao.
Va bene, Marco Venditti su Radio Bianconera. Intanto ci state anche scrivendo i vostri ricordi legati a quel 5 maggio del 2002. Ciao, direttore Paolino. Ciao, Chiara. Auguri doppi per Domenico Marocchino. Quindi arrivano auguri anche per Domenico Marocchino. Il 5 maggio del 2002 ero pronto a sentire il mio vicino interista festeggiare, ma Poborski, Simeone e Inzaghi hanno fatto sì che a sentire le urla di gioia sia stato proprio il mio vicino. Ci scrive Toto Gobbo da Milano. Voi continuate a raccontarci i vostri ricordi di quella giornata al 340 5425324.
Cose di calcio.
13.42, bentrovati. Antonio e Chiara, i vostri messaggi al 340-5425-324. Raccontateci il vostro ricordo legato a quel 5 maggio di 18 anni fa. Correva l'anno 2002, quindi uno degli scudetti più importanti, più belli per i tifosi della Juventus. E poi ci scrivete, c'è qualcuno che scrive Massimo da Londra, un po' in risposta alle parole, anzi ai nomi proposti da parte di Marco Venditti, che abbiamo avuto ospite fino a qualche minuto fa. Ma come si fa a voler Jorginho? Si muove al rallentatore, non sa attaccare, non sa difendere, ma vi sembra un giocatore da Juve, uno che fa la differenza? Ti sembra un giocatore che fa la differenza? Non te lo faccio dire adesso, perché abbiamo pronto Andrea Bosco e Detto Tra Noi.
Detto Tra Noi.
Detto Tra Noi.
L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Detto Tra Noi, c'è un'Italia della quale andare orgogliosi, quella che ha rispettato le limitazioni imposte dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19 senza lamentarsi. Alcuni hanno sacrificato la vita, medici, infermieri, farmacisti. C'è da andare orgogliosi della Caritas e delle opere pie che con uno sforzo titanico stanno supplendo a quanto il governo non ha fatto o semplicemente non è in grado di fare, sfamare gli indigenti. Abbiamo appreso dalle commedie di Plauto, Molière, Goldoni, della vita grama alla quale erano costretti i servi che si accompagnavano alla nobiltà spiantata. I telegiornali ci portano quotidianamente in casa la povertà dell'Africa, del Medio Oriente, del Sud America, ma a casa nostra non l'avevamo ancora tangibilmente toccata, ne avevamo sentito parlare, ammorbidita dall'ovata delle statistiche. Ora ce l'abbiamo davanti agli occhi. La speranza è quella che i sacrifici di quasi tutti non vengano vanificati da comportamenti irresponsabili. A mio parere non c'è viceversa da andare orgogliosi di un palazzo del calcio che non ha preparato un piano B. Ci si è tornati in ordine sparso ad allenare, ma se una ripresa delle attività calcistiche sarebbe certamente auspicabile, gli scienziati di contro sembrano restii a concedere il via libera, reputando alti i rischi. Non so infine dare un giudizio sull'ex procuratore federale Pecoraro, che a 2 anni di distanza dai fatti ha denunciato la presunta sparizione di un audiofile, conversazione probabilmente mai avvenuta, Orsato, mancata espulsione di Piani, Inter beffata al 90°, scudetto perso dal Napoli sul divano, una zuppa rancida. La domanda è: perché Pecoraro ha sentito proprio adesso il bisogno di esternare? A pensar male si fa peccato. ma come sosteneva il senatore Andreotti, quasi sempre ci si azzecca. Io, come il divino Giulio, possiedo un grande archivio e rammento nell'agosto del 2016 un fondo di Fulvio Bianchi che spiegava chi sostenesse in quei giorni la candidatura di Pecoraro alla Procura federale quale successore di Palazzi. La Repubblica, rubrica Spy Calcio di Fulvio Bianchi, agosto 2016. E se la risposta si trovasse in quell'articolo? Recita l'Antico Testamento, chi trova un amico trova un tesoro, Ecclesiastico 6,14.
Detto tra noi.
Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Andrea Bosco, bentrovato, ciao.
Buongiorno Chiara, buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
L'attesa aumenta il desiderio, Andrea. Io arrivo qua il martedì e dico: e allora Bosco, ce l'abbiamo su Skype, lo vediamo sì o no? E tutte le volte mi viene risposto di no.
Allora,
sei,
guarda,
imprendibile, sei fugace.
No, è successo un inconveniente, mi sono scassato un ginocchio e mi fa un male terribile, adesso non posso ancora andare a farmi una radiografia. Temo che sia un vecchio problema che avevo già quando giocavo al pallone, e tuttavia il mio computer è su, io ho un soppalco in casa e ho una scala e salire la scala mi fa male, quindi ho rinunciato per questa volta, ma non per cattiva volontà, ma un'emergenza che purtroppo mi è capitata.
Guarda che adesso facciamo firmare un'autocertificazione a Yves, te lo facciamo venire fino a Milano a prenderti il computer. È disposto a farlo, è pur di vederti in video, sappilo.
Va bene, d'accordo. Sarà difficile perché Skype è stata installata sul mio PC fisso, non sul portatile, quindi non so come farà a portarmelo via, anche perché non glielo permetterei.
Certo. Ciao Andrea, ben trovato. Allora,
ciao Antonio, ciao.
Come sempre il tuo editoriale lancia spunti molto molto interessanti, ma probabilmente prima dei tuoi, dei nostri editoriali, ci sono queste esternazioni che lasciano veramente allibite ogni tanto, no? Per tempestività e perché vengono poi intese a propria immagine e somiglianza, soprattutto dagli anti-juventini. Mi fai però chiarezza su quello che hai accennato nel tuo detto tra noi, riferendosi a quella candidatura poi saltata di Pecoraro?
No, non è saltata, la candidatura è stata confermata, nel senso che all'epoca
il rinnovo, cioè sai che poi lui si è dimesso.
No,
cioè,
no, ma io sto parlando
io
sto parlando proprio dell'inizio, cioè quando lui era in corsa per sostituire Palazzi, c'erano peraltro altre candidature, quella di Sanduli, quella di Adinolfi se non sbaglio. Comunque, adesso io non voglio fare i nomi di chi...
No, capire...
Non è una cosa che dico io, è in un articolo di Fulvio Bianchi, storica firma del calcio, la rubrica si chiama Spy Calcio, Repubblica, agosto 2016, lui fa i nomi di chi sosteneva prima che Pecoraro fosse poi portato, acquisito da Tavecchio alla Procura federale, fa i nomi dei personaggi importanti che lo sostenevano. Allora, chissà, io ripeto, io sono come Andreotti, a personale si fa peccato, io pecco, ma quasi sempre, come diceva Andreotti, ci si azzecca. Hai visto mai che il motivo di questa strana esternazione a 2 anni di distanza per un problema che verosimilmente non esiste, perché quasi certamente al 99,9% quel file audio non è mai stato, non c'è, perché non c'è mai stata conversazione, perché il regolamento non prevedeva quel tipo di conversazione arbitro VAR. Però voglio dire, io faccio il mio mestiere e segnalo le cose che potrebbero interessare, insomma.
Assolutamente. No, era solo per chiarire bene che appunto facevi.
Ma vederlo, lo trovi. Se vuoi o se no mi chiami poi privatamente e ti dico cosa c'è dentro.
No, me lo vado a leggere molto volentieri. Tornando invece all'attualità, oggi
il 5 maggio, l'attualità, no, il 5 maggio, perché sul 5 maggio ti do una chicca.
Dammi,
dov'eri tu intanto?
Arrivato, ovviamente, anche al tuo ricordo. Beh,
io il 5 maggio ero, quel pomeriggio ero alla RAI, no? E mi colpì molto l'intervista che fecero a bordo campo a Udine, a Nedved, quando gli raccontarono il risultato che si era, come dire, realizzato a Roma, incredibile, no? Per le modalità, cose. E gli dissero, sì, ha vinto la Lazio con due gol di Poboschi, e lui disse, Poboschi, cioè mio compagno di nazionale, quello che non segna mai neanche in allenamento, ecco, magari una riflessione su questo va fatta.
Molto molto carina, molto molto carina, questa mi mancava, non la ricordavo come intervista, anche perché io invece stavo ricordando che da inviato di Radio Capital fui catapultato dallo stadio delle Alpi di Torino, dove giocava Torino-Roma, in piazza San Carlo, e quindi mi sono perso questo pezzo di goduria sportiva, no, per affrontare la massa di tifosi bianconeri che esultavano in piazza, ovviamente. Senti, resti pessimista sulla ripresa del campionato o alla luce dei continui cambi di dichiarazioni anche da parte del ministro Spadafora, ritieni che ci sia un piccolo spiraglio per poter ripartire?
Guarda, il vero problema è il parere degli scienziati, dei quali o ci si fida o non ci si fida. Allora, i dati dicono che il contagio è in flessione e i morti, per quanto ancora tanti, perché anche ieri erano 195, sono diminuiti rispetto alle cifre spaventose di 2-3 settimane fa, e quindi una possibile apertura probabilmente, io spero, ci possa essere. Il problema è che succede se per caso un contagio va a toccare uno o più giocatori. Allora lì ci sono due passaggi di pensiero. Il primo, che è quello che credo sia del governo, cioè si blocca tutto, si chiude tutto. L'altro sarebbe quello della federazione, vale a dire si isolano i giocatori che sono contagiati. Credo che la partita si giochi su questo soprattutto.
Ma io credo che sia proprio un po' questo il protocollo, no Antonio, che andrebbe eventualmente seguito, anche perché l'abbiamo detto più volte. Allora, al di là del fatto che la prima volta che è successo, cioè a marzo con il calciatore zero, ovvero Rugani, si è fermato tutto, perché noi abbiamo avuto in colpo gobbo ospite in trasmissione appunto anche un medico che è consigliere sport e salute, Conni, al quale io ho rivolto proprio questa domanda. Però, perché se oggi si trova un calciatore positivo non si dovrebbe fermare il campionato, mentre invece due mesi fa, quando è successo, e tra l'altro era un calciatore della Juventus, sì, lì eravamo anche nel pieno dell'emergenza. Oggi è tutto più gestibile, un po' questa la risposta. Però il presupposto dovrebbe essere proprio quello, cioè se si trova un calciatore positivo lo si isola e lo si tratta come se fosse un infortunio.
Posso intervenire?
Certo, prego.
A mio parere si fa non confusione, ma si sottovaluta una cosa. Si pensa al calcio e si pensano a quelli che sono in campo, ai contatti di quelli che sono in campo, alle modalità di quelli che sono in campo e che magari sono arrivati dagli spogliatori, insomma a questo. E non si pensa a tutto quanto è circonda i 22 o non lo so, i 25, 28, quello che è, che sono in campo e in panchina. Cioè c'è tutto un mondo di persone che lavorano per il calcio e che sono indispensabili alla realizzazione di una partita, lasciamo fare gli spettatori, proprio quelli che lavorano e dovrebbero avere dei protocolli anche loro, e francamente non so come potrebbero essere realizzati in sicurezza. Però ripeto, vediamo, tutti noi auspichiamo che il calcio possa riprendere. Tuttavia, fra tutti gli sport, quelli di squadra sono quelli più sicuramente penalizzati.
Assolutamente. Intanto da oggi anche la Juventus, avrai saputo, sarai venuto a conoscenza, certo, che ha ripreso, certo, naturalmente nel rispetto delle regole, gli allenamenti individuali. Questo sarà graduale. Intanto Cristiano Ronaldo, gli si può dire tutto, ma è andato via per primo, è tornato anche per primo.
quindi impeccabile sotto quell'aspetto anche lui, senza naturalmente cioè rispettando le regole del momento. Ti volevo chiedere, alla fine questo campionato che riprenderà o non riprenderà, ci mettiamo nelle condizioni di ragionare, no? Ci auguriamo di sì, ecco, limitiamoci a quello. Vedi la situazione più favorevole a qualche squadra rispetto ad un'altra, cioè a chi torna primo in campo, a chi li avrà primi a disposizione? O a me lascia pensare anche questo: alla guida di questi allenamenti ci saranno solo gli esperti tecnici, no? I preparatori atletici. Dal 18 invece anche la Juventus ripresenterà sul campo Mister Sarri. Quindi è da lì che dovremo cominciare a tirare le prime somme di quello che eventualmente sarà dopo?
Allora guarda, Ronaldo, per rispondere alla tua prima domanda, si è dimostrato esemplare anche in questo. Non è stato il primo, è stato il secondo. Il primo è stato Ramsey, ho letto, che è rientrato. Però Ronaldo esemplare sotto tutti i punti di vista anche in questo frangente. Io francamente in questo momento dovessi mettere una fiche giocandola al casinò, no? La metterei, ti devo dire la verità, sulla Lazio. Perché? Perché la Juventus pagherà sicuramente il fatto che tanti giocatori sono ancora via, non sono ancora rientrati, e quindi gli allenamenti, poi dipenderà da quando si riprenderà oggettivamente, perché per adesso si sta allenando, come ho detto prima, in ordine sparso. La Juventus peraltro ha due problemi cardine: uno, il tampone di Dybala, che ancora al quarto tampone non si sa che esito abbia avuto, e quindi potrebbe essere che questo ragazzo per una qualche ragione risulti ancora positivo, pur non essendo ammalato, che risulti ancora positivo, e quindi sarebbe un problema. Il secondo problema si chiama Higuain. Io ho l'impressione, mi sono fatto l'idea che Higuain non tornerà, per una somma di motivi che adesso sarebbe troppo lungo elencare, ma che dei quali avete dibattuto e abbiamo dibattuto nei giorni scorsi. Quindi sotto questo profilo secondo me la Juve potrebbe essere penalizzata. Poi hai detto bene, il riscontro sarà fatto dai tecnici, sarà fatto da Sarri, sarà fatto dai preparatori, e lì ci diranno anche la condizione. Peraltro non ci metterei, ecco, la fish non ce la metterei, perché io rammento Sarri prima della Supercoppa italiana a Doha, che disse: ma ha fatto un allenamento meraviglioso, poi abbiamo visto in campo che proprio non correvano ed erano piantati in mezzo al campo. Quindi come dire, sarei prudente anche nei riscontri, però sicuramente lui che è lì agli allenamenti vedrà e capirà la condizione dei singoli atleti.
Andrea, ti dobbiamo salutare.
Va bene, io vi ringrazio.
Rinnovando l'appuntamento con te per martedì prossimo.
Spero di essere, me lo deve dire Antonio, sono stato esauriente oppure...
Assolutamente sì, io aspetto il certificato medico per averti recuperato nella lista e per poterti vedere finalmente
in video. Guarda, ho parlato stamattina con il mio fisioterapista, siccome questo problema ce l'ho da 2-3 settimane e si è aggravato, e mi ha detto: no, non andare a fare la radiografia, perché non è il caso di andare per gli ospedali adesso. Mi ha dato dei consigli: ginnastica di un certo tipo per potenziare il muscolo, ghiaccio più volte al giorno, unguenti, cioè, speriamo.
Dai. Sono questi i veri aggiornamenti che noi volevamo.
Esatto.
Non che Ranzi si è allenato stamattina 2 ore ed ha già lasciato la continenza.
Ti Ciao, facciamo Andrea. I nostri auguri alla prossima settimana.
Allora, posso fare gli auguri al mio amico Domenico Marocchino?
Certo.
Ecco, Domenico, un abbraccio e tanti auguri da parte mia. Ciao.
Guarda che secondo me ci sta seguendo. Adesso gli scriviamo subito, seduta stante.
Gli scriviamo subito.
Andrea Bosco, la prossima settimana. Ciao.
Ciao.
Radio Bianconera, il vostro ricordo del 5 maggio del 2002, dove eravate, come l'avete festeggiato, in che situazione vi trovavate? Massimiliano da Liverpool dice: abitavo in una di quelle case classiche inglesi a 2 piani ed ero al piano di sopra a vedere la partita. E quando finì tutto cominciai a saltare come un matto. Mia moglie di sotto si spaventò, si mise quasi a piangere pensando che stesse crollando la casa. 340-5425-324, raccontateci il vostro ricordo.
Cose di calcio.
Saranno settimane decisive, queste sono le parole del ministro Spadafora. Sicuramente se si tornerà a giocare a porte chiuse, Savassandier dipenderà un po' dai dati che arriveranno dopo questa prima riapertura data dalla fase 2, riapertura non tanto dei centri sportivi, ovviamente della ripresa degli allenamenti che avvengono in tutta sicurezza e i calciatori si allenano in maniera individuale, ma dalla questa piccola riapertura generale del nostro paese, la cosiddetta fase 2. Ci sta che si possa attendere ancora appunto un paio di settimane per vedere come andranno i contagi, per vedere se il famoso fattore R0 continuerà a scendere così come sta facendo in questi ultimi giorni in modo importante, e allora vediamo insomma se ci sarà un responso definitivo davvero questa volta, un po' come dovrebbe esserlo nella giornata di domani per quel che riguarda la Germania. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou su Radio Bianconera, seconda ora di Cose di Calcio. I vostri messaggi per ricordare lo scudetto di quel 5 maggio, ma anche per festeggiare un compleanno molto importante, quello del nostro Domenico Marocchino. che abbiamo in linea. Abbiamo anche Happy Birthday.
Happy Birthday. Gli dedichiamo anche la canzoncina, veramente.
Non sono io che sto cantando.
Mi mancava solo i vostri auguri, la canzoncina del nanetto e poi nella vita ho avuto tutto.
Hai visto tutto? Quanti? No, vabbè, non lo diciamo. A parte che c'è scritto su Wikipedia, perché tu, in quanto personaggio famoso, godi di una pagina su Wikipedia, quindi tutti possono andare a scoprire quanti. Eh sì, guarda che è un privilegio mica da tutti, avere la pagina su Wiki.
Domenico Marocchino, come stai festeggiando il tuo compleanno in questa fase 2?
Sei in un bosco?
A funghi, non epoca. Sono a casa tranquillo che stavo leggendo, sai che io leggo molto, stavo leggendo i giornali e stavo pensando che più passa il tempo più i ricordi del passato sono belli, sono fascinose, ecco, stavo pensando quello.
Bello e un progetto bello che stai mettendo in cantiere.
Ma un ricordo bello, i ricordi belli si rifanno prevalentemente alla mia infanzia e ai miei nonni, e quindi a un tempo lento, un tempo dove la neve scendeva lenta, dove non c'erano i rumori, dove i rumori erano attutiti e dove guardavi fuori magari vedevi una pianta di cachi nel grigio della nevicata, nel bianco della nevicata. I ricordi sono prevalentemente di quel, ma sai, la mia vita è stata abbastanza complicata per il pallone, per tante altre cose, quindi i ricordi ne ho tanti da quel punto di vista lì. E ovviamente anche un ricordo della prima volta che ho messo la maglia della Juventus, per essere sincero. Per un bambino che è tifoso della Juventus, la prima volta mettere una maglia ufficiale della Juventus.
In quale categoria hai cominciato alla Juventus?
Ho cominciato nei giovanissimi.
Giovanissimi
con Gasperini, con Berza, con tanti altri miei amici che non sono ancora adesso di Torino, che è il mio Torino, che nella vita se non sono realizzati in altri settori. Ma sai, gli anni 70-80 erano anni completamente diversi da quelli che adesso sono anni. Forse adesso sono romantico, ma erano anni molto belli. Perché tutto quello che ottenevi era più lento nell'ottenersi, quindi era molto bello, sono stati anni molto belli.
Ti mancano quegli anni?
Sì, adesso io mi becco in un giorno nostalgico, certo, sicuramente mi manca, bisogna guardare avanti, però per guardare avanti bisogna conoscere molto 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 bene il passato, e quindi adesso tu sei giovane, c'hai 7-8 anni, e quindi quando ne avrai 15 o 16 allora ricorderai volentieri i tuoi 7-8 anni alla radio.
Guarda, mi ha colpito quello riferimento che facevi, il legame che riponevi ai nonni, questo legame con l'anziano nonno che ti sembrava sempre giovane comunque, no? Che ti raccontava le sue storie e dal nulla ti strappava un sorriso. Questo è un regalo che anche tu fai a noi di Radio Bianconera e ai tanti che ti stavano facendo gli auguri, perché naturalmente ti abbiamo ricordato, non avremmo voluto disturbarti, ma visto che hai apprezzato la nostra telefonata, eccoti qui. È un
Posso
sogno nel cassetto,
cosa?
Un progetto che stai imbastendo?
Il progetto che sto imbastendo è quello di ampliare e di sviluppare le conoscenze.
Ti sentiamo, scusa Domenico, non so se ti sei spostato un po', sei spostato il telefono, ti sentiamo un po' basso in questo momento.
Mi senti adesso?
Non so, hai messo un viva voce, un auricolare, qualcosa che è cambiato un po' l'audio?
Sì, adesso levo il viva voce, ecco.
Volevo
dirti che il mio progetto generalizzato e anche nello specifico che riguarda anche voi è riuscire a ampliare il rapporto di amicizia e lavorativo con le persone che conosco, sempre mantenendo uno stile abbastanza, non so come dirti, romantico, naif o cose di questo genere, riuscire a rendere più umano e meno hollywoodiano questo calcio, questo sport, sia dal punto di vista dello spettatore che dal punto di vista del commentatore giornalistico.
Ma che belle parole, Domenico. Senti, la prima persona che hai sentito, la prima persona che ti ha fatto gli auguri, il regalo più bello che hai ricevuto nella tua vita nel giorno del tuo compleanno. Dai, parlaci un po' di te sotto questo aspetto.
Tu.
Senti che parentesi romantiche che si aprono qui. Se volete mi faccio da parte. Vado via.
No.
Torno dopo.
Dobbiamo ammettere che abbiamo scoperto di divertirci facendo radio, scoprendo il calcio, parlando di Juve, di ricordi di Domenico Marocchino, di pallone e di tutto quello che c'è attorno a questi nostri aneddoti e racconti. Quindi è un regalo che tu hai fatto accettando la proposta a noi di Radio Bianconera, ma a tutti i bianconeri all'ascolto, ovviamente. Grazie Domenico.
Il più bel regalo che ho avuto è stato svegliarmi accanto alla persona con cui sto.
Con questo.
E adesso combinazione è qua, l'ho detto apposta. Siccome è qua.
Ma questo è da bacio perugina, cioè, capisci?
Ma non ti riconosco più.
E così le donne si sciolgono.
No. Tu che sei nel comodino, dentro il comodino, cioè, tu che ti svegli, la mattina quando ti svegli ti aprono dal comodino, spengono la luce.
Almeno esco e non dico queste falsità pubblicamente, non ti riconosco più, no, sto scherzando. Complimenti a quella santa donna che in questo momento
Gli auguri li facciamo a lei che ti sopporta.
Gli auguri li facciamo a lei. Anzi, passacela.
No. Grazie. Molto gentile, è stato un piacere conoscere.
Comunque devo dirti che l'immagine che hai creato di Antonio nel comodino è effettivamente un'immagine esilarante, questa cosa che entra ed esce dal comodino fa molto ridere.
Ma un mini comodino, non quel comodino di una volta.
È un comodone. Senti,
io
oggi
sono un comodato d'uso.
Esatto.
Non sono un comodino.
Oggi sei diventato il nostro secondo, Tu sei sempre l'antipasto e il dolce. Oggi ti abbiamo servito anche come secondo. Siamo a metà settimana.
È l'importante che mi digeriate, perché sai, antipasto primo e secondo, se vi rimango sullo stomaco è...
No, assolutamente. Senti, programmi per la serata, dai, dici qualcosa.
Sì.
Ma la serata è abbastanza... Ti devo dire che questo periodo tragico, perché questo è un periodo tragico per quello che è successo, sia dal punto di vista... sotto tutti i punti di vista. Però da certe situazioni si può trarre spunto per cercare di andare a fondo su altre. Ecco, diciamo che questo fatto che sono stato tanto in casa, che mi sono mosso poco, mi ha permesso di riflettere un pochettino di più e di capire che la vita non è solo muoversi e fare sempre qualcosina in più, sempre andare avanti, sempre produrre qualcosa. Ecco. Questo apprezzamento di un certo tipo di ozio che ti fa riflettere, che ti fa ragionare su altre cose, ti apre altre prospettive. Cioè noi siamo inculcati, noi veniamo inculcati di, è un po' come anche calcisticamente, ti si allena, fai un sacco di allenamenti, prepari la forza, prepari la resistenza, prepari determinate cose, che delle volte bisognerebbe anche essere liberi da tutte queste cose e vederla sotto un altro punto di vista, cioè non solo da quel punto di vista, ma dal punto di vista magari dell'indipendenza, della libertà, dell'individualità, invece degli allenamenti razionali, programmati e via
questo
dicendo.
Tuo aspetto, vita... lo hanno scoperto dai tuoi compagni all'epoca? Questo tuo aspetto più romantico, oserei dire, più che razionale.
Se i tuoi compagni hanno scoperto, avevano intravisto questo aspetto così romantico di te, del tuo carattere?
Qualcuno?
Ma in linea di massima no, in linea di massima no, perché...
Ti piaceva fare il bello e dannato? Di la verità.
No, l'essere umano è abbastanza egocentrico e quindi si muove su se stesso e difficilmente va a vedere quello che è il... Poi ci sono anche nelle vite, ci sono le età, no? Cioè in quell'età lì...
Era meglio nascondere questo aspetto, abbiamo capito. Senti, per il tuo compleanno, dalla tua compagna, se riesci a farti regalare anche un cellulare finalmente, con Skype, così avremo il piacere di vederti.
La famosa prestazione che dove tu vai già un po' in difficoltà.
Ecco.
Certo. Senti, ti fanno gli auguri da casa e dicono che tu un regalo alla Juve lo feci nell'81, quando feci vincere la Juventus con un tuo gol contro il Perugia, te lo ricordi?
Certo, sì, una partita pazzesca.
Domenico, ti sentiamo di nuovo molto basso. Non so se fai qualcosa col adesso sì.
Una partita pazzesca dove noi attaccammo prevalentemente quasi per 70 minuti, poi De Rosa, il centravanti del Perugia, fece gol e noi negli ultimi 10 minuti, una partita decisiva, diciamo recuperammo, capovolgemmo il risultato con un gol mio e con un rigore di Furino dovuto a un mio cross. Sì. Una partita fu probabilmente la partita insieme quella della Roma a Torino, la partita decisiva del campionato. Sì.
Bene, ce Perugia. Lo ricordava il nostro avvocato, abbiamo un avvocato di fiducia che ci segue sempre, quindi ringraziamo anche Roberto che ci sta scrivendo da Napoli. Senti, noi i regali te li abbiamo fatti, noi quando mangeremo la torta, quando ci porti la torta in redazione?
Quando inizia la fase 3.
Ma io non vedo l'ora di venire da voi, così facciamo la scala.
Così facciamola?
Certo, d'ore fa.
Facciamo la scala, partiamo da un metro settanta, 1,90 m.
Ah, va bene.
Ok, e io non ti faccio entrare, va bene, ho capito. Va bene.
Domenico, un abbraccio, a venerdì.
Anche a voi.
E ancora tanti auguri, ciao.
Grazie di cuore. Veramente.
È stato un piacere.
È stato un piacere come sempre, Domenico Marocchino su Radio Bianconera, auguri a lui che arrivano appunto da tanti ascoltatori, ma continuate a raccontarci anche il vostro ricordo. Di quello scudetto.
Ci sono i nostri social, Chiara, perché io non mi sarei ricordato che oggi era il compleanno di Marocchino.
No, io invece lo sapevo.
Lo sto scherzando, lo
ti stupirò.
So, abbiamo fatto la sorpresa.
Ti stupirò io, ma io li conosco tutti i compleanni ormai, sono l'almanacco del compleanno.
Sei la mamma compleanno.
Esatto,
certo.
Esatto. 340.
Volete sapere l'ultima?
Di.
Mi sta scrivendo sulla chat. Chi? Domenico Marocchino. Chi capito?
In questo momento? Appena attaccato e già ti scrivo. Già gli manchiamo. Ma digli
già
che.
Gli manchiamo.
Ma digli che venerdì lo serviamo come sempre come dessert. 340-5425-324. Il vostro ricordo dello scudetto del 5 maggio 2002.
Cose di calcio.
14:23, bentrovati, Cose di Calcio. E il martedì avrebbe dovuto essere l'appuntamento, ci sarebbe dovuto essere l'appuntamento con Cose di Calcio a tutto campo, ma niente, Antonio, proprio non ci sai stare senza niente. Dopo due settimane non hai detto no, devo esserci io, non riesci.
No, non riesco, da quando soprattutto facciamo queste presentazioni social sulla scrivania del direttore, no? Che detta così sembrerebbe una cosa bruttissima.
No, detta
divertente.
Così è bruttissima, no.
No, non si è mai visto una radio seria trasmettere dalla scrivania del direttore. Invece è un'idea geniale che sta facendo divertire i nostri ascoltatori ed è il modo per far capire con chi ho a che fare mentre preparo la trasmissione, ovviamente. Tutto alla luce del sole.
Non teniamo nascosto nulla noi.
Assolutamente.
Il martedì
l'elemento di disturbo c'è anche in questa radio e ormai avrete...
Sarei io?
No, questo lo dici tu.
Avete già capito chi è.
Allora, il martedì, la seconda ora, abbiamo iniziato l'appuntamento con Cose di Calcio a tutto campo insieme a Giovanni Albanese. La seconda ora la trascorrevo in sua compagnia e si andava a fare un po' i giri dei vari campi. Ma oggi succede che c'è questa apertura, riapertura importante della Continassa, l'arrivo dei calciatori richiamati all'ordine un po' tutti, alcuni che già da ieri si stanno sottoponendo ai primi controlli e anche ai tamponi. Oggi qualcuno, il primo, che è iniziato ad allenarsi alle 10.30 di questa mattina mentre tu facevi chissà che cosa, Aaron Ramsey era lì che correva, capito? Ce l'abbiamo al telefono il nostro l'uomo della Continassa, allora diamo il benvenuto a Giovanni Albanese. Ciao Giovanni.
Ciao cara, buongiorno a te. Mi coordino eventualmente con la regia, perché se volete potrei anche farvi vedere l'ingresso della Continassa, non tanto perché hanno cambiato il colore delle pareti, quanto perché magari nel frattempo o durante questo collegamento potremmo magari vedere arrivare qualche calciatore.
Sì,
qualcuno
possiamo,
è già arrivato.
Possiamo
nell'ultima ora.
Riattacchiamo e richiamiamo Giovanni.
Giusto un minuto per posizionarmi, se volete facciamo un collegamento
allora,
video.
Sì, Giovanni, attacca pure con Yves, ti richiama, facciamo la videochiamata.
Live Continassa, perfetto.
Continassa live. Quindi Giovanni Albanese, direttore di JuventusNews24.com e collaboratore, voce anche di Radio Bianconera, che da quando? Da ieri sera? Da prima che arrivasse Ronaldo, secondo me, è lì che...
Guarda, lui ha avuto due cose da fare in questa quarantena.
Vai.
Attaccare quei 20 quadri sulla parete per i collegamenti
bellissimo,
Skype.
Sì, ha un bellissimo quadro a casa sua, sì.
Spostarli di millimetro in millimetro, no? Perché immagino
farsi
che
annaffiare
a casa siano molto esigenti a casa sua. E poi spostarsi, piazzarsi con una tenda, prendere residenza alla Continassa. No? Infatti lo vediamo collegato con noi, è un piacere rivederti operativo, perché questo è il nostro naturalmente modo di raccontare e far vedere anche sul canale 68 cosa facciamo quotidianamente.
Allora vediamo se lo vediamo anche. Eccoti Giovanni Albanese fuori dalla Continassa. Giovanni, sì, questo...
Ho fatto scuola con gli amici di TMV Radio, perché all'inizio del loro collegamento ho fatto un po' di giri di giostra con l'inquadratura. Adesso ho fatto scuola, quindi...
Mi sembri già perfetto. Dicevamo che ti abbiamo visto durante questa quarantena in una postazione bellissima di casa tua, dove hai anche ammesso che praticamente da lì non ti sei mai mosso, ogni tanto veniva anche qualcuno ad annaffiarti. Sei dovuto uscire fuori dal vaso praticamente per oggi per andare alla Continassa.
Niente, direi, perché un inviato inchiodato in casa non è proprio il massimo.
Esatto.
Insomma, lo abbiamo fatto nel massimo rispetto delle regole, abbiamo fatto sì che,
certo,
insomma, anche nel nostro piccolo abbiamo dato un contributo alla comunità in cui viviamo, e giusto rispettare le regole lo abbiamo fatto. Da ieri sera siamo sul pezzo, perché ieri sera è atterrato a Torino Cristiano Ronaldo, questa mattina invece i calciatori della Juve pian piano spicciolata si stanno presentando qui al centro sportivo bianconero. Qualcuno si allena individualmente alla presenza di un medico e un preparatore. Stamattina, come dicevate, si è presentato e si è allenato Ramsey. Circa un'ora fa si è presentato il capitano Giorgio Chiellini, è arrivato anche il direttore Fabio Paratici, così come il preparatore dei portieri Claudio Filippi. In mattinata abbiamo visto anche Martuccello. Insomma, piano piano gli uomini Juve cominciano a ripresentarsi per svolgere, anche se in forma ridotta, la loro attività. È bene ricordare che l'arrivo di Cristiano Ronaldo nella giornata di ieri è fondamentale, perché l'isolamento obbligatorio di 14 giorni che sta osservando all'interno della propria residenza torinese farà sì che il calciatore sarà disponibile eventualmente dal 18 maggio, data che viene indicata nel nuovo decreto come la prima utile per svolgere un allenamento di squadra. Nel frattempo è chiaro che bisognerà individuare e mettere a posto un protocollo per tutte le squadre di Serie A e non solo, affinché la Juve possa comunicare a quel punto la prima data di ripresa degli allenamenti.
Perfetto, tra l'altro Giovanni, anche perché è materia nuova, no? Cioè, capita dopo la quarantena, si è parlato, si sono fatte ipotesi, ma quindi i giocatori arrivano dalle loro abitazioni o dall'albergo passando sempre dalla strada principale che è adiacente praticamente allo stadio. Cioè tu li vedi entrare? Noi potremmo avere la fortuna, essendo in questa fascia oraria anche in collegamento su Bon Channel, di vedere arrivare con la loro autovettura i giocatori?
Sì, ti dico che qualche contributo l'ho già realizzato, dovreste riuscire a vedere attraverso i nostri siti o eventualmente sul mio profilo Twitter, ma posso mettervi a disposizione questi contributi. Stavamo provando a raccoglierli tutti proprio perché insomma qui non è come avviene solitamente per l'inizio di un allenamento in cui c'è quella fascia di 20 minuti in cui vedi arrivare tutti. Qui arrivando alla spicciolata, insomma, devi anche provare a interpretare chi si trova all'interno della macchina, perché non sempre con i finestrini alzati.
No, chiaro, però intanto era per capire, non sono ancora in hotel e bypassano dall'ingresso che vediamo alle tue spalle, giusto?
No, allora entrano tutti da questo ingresso. Entrano tutti da questo ingresso. Ed è viene utilizzato un solo ingresso per fare accesso alla Continassa. Lo abbiamo proprio notato perché molti volevano utilizzare, magari abituati a farlo in altre occasioni, il secondo cancello che vedete da questa parte.
Quello adiacente all'hotel, quindi il passaggio attraverso l'hotel, giusto? Fai riferimento a quell'ingresso?
No, sto facendo riferimento ai due ingressi della parte...
training.
Sì, la parte della Continassa in cui si arriva per gli allenamenti. Dei due ingressi ne viene utilizzato solo uno. Solitamente, okay. Invece a volte vengono utilizzati entrambi. Però abbiamo visto gli uomini della sicurezza indicare il solo ingresso di sinistra. Per quanto riguarda l'ingresso del G-Hotel, al momento non ti so dire. Sappiamo però che la società darà la possibilità ai propri calciatori di scegliere se eventualmente trascorrere questi giorni di isolamento all'interno della propria camera riservata per tutto l'anno e non solo in questo periodo all'interno del J-Hotel. Però siamo davvero nella fase in cui ci si presenta per la prima volta, quindi abbiamo visto arrivare Chiellini, non so se lo vedremo mai uscire da qui alla prossima settimana, per esempio, dalla Continassa, perché è chiaro che dall'interno può tranquillamente avere accesso al J-Hotel. Quindi abbiamo avuto sicuramente la fortuna di vedere il suo ingresso e questo lo abbiamo testimoniato. Il resto lo racconteremo strada facendo,
passo passo, con te direttamente lì in radio, eventualmente con i nostri siti di riferimento, ricordiamoli: Juventus News 24, tutto Juve, tutto Mercato Web, dove gli aggiornamenti naturalmente cerchiamo di raccoglierli tutti insieme. Sai dirci eventualmente se ci sono indiscrezioni su quelli che sono i ritorni, la tabella di rientro degli stranieri?
Sì, allora da qui alle prossime ore dovrebbero arrivare quasi tutti i calciatori che hanno trascorso all'estero queste settimane di isolamento. Gli ultimi ad arrivare dovrebbero essere i sudamericani attesi per la giornata di giovedì. È chiaro che per adesso dobbiamo prendere tutto col beneficio del dubbio e anche questo proveremo a
testimoniare. Anche perché tra i sudamericani c'è un nome cruciale che è quello di Higuaín.
Eccola, sì, guarda che incomincia. Anche lui dovrebbe esserci. Incomincia a incalzarti, preparati.
Anche lui dovrebbe esserci.
Ah!
Ciclista sul ritorno. Io assolutamente sì. Non penso sia questo il momento di fare muro contro muro o capricci contro capricci da parte di Higuaín. Tu mi confermi questa?
Sono d'accordo con te. Si è detto tanto, forse troppo, nelle ultime settimane. La mia sensazione è che se qualcosa le parti dovranno dirsi. Ecco, guarda, c'è in questo momento
c'è qualcuno,
dovrebbe essere De Sciglio, ma insomma prendiamola sempre col beneficio del dubbio.
Scusa, che modello è delle macchinine che avevo da bambino?
No,
guarda, insomma, credo quelle che tenevi al primo piano delle diverse mensole, perché insomma mi sembra un pezzo pregiato.
Sembra un pezzo pregiato di quello che neanche toglievo la confezione attorno, sembrerebbe. Vabbè, se mi nasco faccio il calciatore, ho capito.
Antonio,
ho sbagliato così. Se rinasco faccio il calciatore o la Papa Nicolao, dipende.
No, dipende se nasci maschio o femmina, fai o il calciatore o la moglie del calciatore, la fidanzata. No, che ricordiamoci, è un lavoro.
Perfetto. Senti, per terminare, si vocifera, immagino che lì comincino a tornare qualche troupe. Ascolta, intanto sottolineiamo, vediamo la tua mascherina. Noi cercheremo, rispetteremo tutte le norme, le restrizioni, ci mancherebbe, ma attualmente sia il buon Giovanni Albanese, sia nel collegamento precedente il nostro ospite, naturalmente non essendo a contatto ravvicinato con altre persone, eccetera, avrebbe anche potuto non avere la mascherina indossata. Lo scrivo perché è la solita critica inutile,
no? Certo. No, guarda, semplicemente l'ho messa e la sto tenendo perché è
no,
chiaro.
Ma volevamo
che qui
spiegare oltre... perché magari le regole non sono chiare.
No, ma non c'è neanche bisogno di giustificarsi, tanto più che comunque all'esterno la mascherina non è obbligatoria. All'esterno, esatto. L'aria aperta, la mascherina tanto per iniziare non è obbligatoria. Poi lì ovviamente sta il buon senso, che se sono in fila al supermercato e ci sono 100 persone a fianco a me, la metto lo stesso anche se sono fuori. Se sono da solo, insomma, che il virus in questo momento te lo possa passare il telefono, la vedo abbastanza complicata. Quindi,
perfetto,
insomma,
era per chiarire che siamo attenti a tutto, leggiamo tutte e rispondiamo naturalmente in modo educato a tutti, ci mancherebbe, questo è il nostro stile, chiarezza per chiarezza, così come quando ci fate notare cose giuste da rettificare o meno. Giovanni, stavi concludendo?
No, per chiarire, la mascherina l'ho indossata perché qui oltre a me ci sono degli altri colleghi e quindi magari in alcuni momenti si ritrova per motivi di lavoro a dover stare un po' più vicini. Stiamo davvero provando a rispettare tutte le distanze, è chiaro che siamo all'aria aperta e onestamente si fa davvero in questo momento poca fatica a rispettare le regole.
Ce l'ha anche Antonio Paolino,
è arrivata, quando esce sta arrivando una moto, no pensavo fosse arrivata una moto di qualcuno, non so.
Quadrado, na porso capo, così
pensavo che fosse Ronaldo che arrivava col ciao. Senti, invece no.
Ecco, no, Ronaldo a casa.
No,
quarantena.
Ronaldo a casa, è vero.
Esiste la possibilità che chi rientra, è vero, debba rispettare al momento quel protocollo che prevede 2 settimane di
isolamento obbligatorio.
Isolamento, esattamente. Potrebbe essere per tutti limitato a 1 settimana nel caso facesse 2 tamponi e risultassero negativi all'interno dei 7 giorni?
Direi di no, perché siamo nell'ordine delle idee e non delle regole scritte. Perfetto. In questo momento qualsiasi azienda che si chiami Juve o che si chiami insomma qualsiasi altro nome, in questo momento bisogna rispettare le regole, quindi di scritto non c'è nulla, non c'è alcuna comunicazione. Da oggi si riprendono le attività di allenamento individuali alla presenza di un medico e di un preparatore, perché dal Viminale è arrivato questo ok e questo era il regolamento già previsto dal decreto per gli atleti delle discipline individuali. Banalmente si è concesso ai calciatori di allinearsi a quelle regole se si allenano singolarmente, e questo sta avvenendo. Le altre cose dovremo andarle a comprendere attraverso i decreti e soprattutto un protocollo che in questi giorni dovrebbe andare in fase di definizione. Forse la prima versione non è piaciuta del tutto alla comunità scientifica, si sta lavorando per quello che ci risulta per andare a modificare gli aspetti che non andavano bene, e l'augurio è che entro questa settimana ci possa essere un protocollo ben definito affinché le società possano pianificare l'inizio degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio, così come previsto dal decreto.
Giovanni, ultimissima domanda per te, dov'eri il 5 maggio del 2002?
A casa a festeggiare, perché
in Sicilia.
Da quel giorno lì mi sa... Sì, assolutamente sì, credo da quel giorno lì c'è una festa nazionale da festeggiare, no?
Sì. Assolutamente. Senti, una battuta veloce, appena parlato... Cioè, è stato ripreso anche da tutto mercato web le dichiarazioni di Capello, che parla di la sua proposta, ritiri di 40 giorni come ai mondiali per chiudere la stagione. Un tuo commento?
È una delle ipotesi. Io credo che in questo momento bisogna assolutamente pensare a tutelare tutti i protagonisti dell'azienda calcio, così come tutti loro hanno il diritto di tornare alle proprie attività, seppur in maniera ridotta e assolutamente rispettando le regole.
Perfetto, Giovanni, allora buon lavoro, buona continuazione.
Grazie, aggiornamenti ovviamente ciao, continui.
Buon pomeriggio, vi aggiorno man mano.
Sì, aggiornamenti che continuano ovviamente su Radio Bianconera con Giovanni Albanese, direttore Juventus News 24. Ci scrive Paolo, un disabile di Riola Sardo, il 5 maggio del 2002 ero a letto che sentivo la partita allo stereo, alla fine ho pianto di gioia e poi lunedì 6 sono uscito con la mia bici a tre ruote con la bandiera juventina e ho preso in giro tutti gli interisti di Riola Sardo. Continuate a raccontarcelo ancora, fino alle 15 siamo in vostra compagnia.
No, ce n'è ancora uno molto interessante, ma attenzione, avete notato che l'Instagram di Giorgina è diventato molto più bollente? Allora andiamo subito a verificare,
subito,
perché noi giornalisti
subito
dobbiamo sempre verificare.
Non perdiamo tempo.
Cose di calcio.
Le 14.42, confesso di non essere riuscita in questi pochissimi minuti ad andare a vedere il profilo Instagram di Giorgina, ma approfondirò la questione che mi sta davvero davvero a cuore. Bensì leggevo un messaggio che è arrivato, una rettifica da parte di Giovanni Albanese, che abbiamo avuto con noi in collegamento proprio dalla Continassa. Lo vedevate se ci seguite sul canale 68 Bom Channel del vostro televisore in tutta Italia oppure attraverso la nostra applicazione. Era fuori dalla Continassa, è passata una macchina, una macchinina tipo la mia Panda più o meno, era quella, e
sì, di un altro colore. Questa
era
rossa,
rossa, perché non l'ha trovata, rossa, la mia invece bianca, così per passare ancora più inosservata. Diceva potrebbe essere la macchina di De Sciglio, ha rettificato, era Bonucci che è arrivato a bordo di quel macchinone rosso, macchinina rossa rossa, dove vai, fuori dalla Continassa. Capito?
Infatti si è visto Bonucci che si è girato, sono Bonucci.
Esatto, ha tirato fuori, è uscito, ha tirato giù il finestrino e ha detto Giovanni, sono Leo, capito? Si è quasi allora, risentito.
Io sono andato intanto sulla pagina Facebook, scusate, sono preso dalla diretta, quindi chiedo scusa a volte ai nostri ascoltatori, però scriveteci il numero in sovraimpressione per i vostri ricordi, le vostre risposte ai nostri quesiti, alle nostre curiosità giornaliere. Però ci scrivono anche sulla pagina Facebook, anche io ero in Sicilia, ci scrive Salvatore, a festeggiare ho goduto alla grande. Buon 5 maggio, Juve, storia di un grande amore, ci scrive Carmela, una nostra affezionata. Fabio, felice 5 maggio a tutti i bianconeri, ogni anno una festa nel ricordare quel pazzo pomeriggio che ho avuto la fortuna di vivere assieme a tanti altri amici in curva a Udine, quindi lui addirittura era in curva. Desiree, buon 5 maggio a tutti voi, è diventata una grandissima festa per noi nel 2002, che giornata meravigliosa, auguri, buon 5 maggio. E naturalmente ha scritto anche già Materazzi, perché non poteva non prendere parte a questo ragionamento sulla sua profilo Instagram, dicendo che per noi juventini, no, se lo dicesse anche con meno rabbia, imparasse un po' anche questi aspetti così sportivi, no? Magari anche noi abbiamo certamente dei momenti peggiori di quelli del 2002 da ricordare, ovviamente, ma ricordo sempre che c'è sempre modo e modo per ricordarlo a volte.
Non
anche
raccogliere l'assist di Materazzi.
Esatto, esatto. No, non raccolgo l'assist, però ho giocato a calcio e quindi Montero mi ha sempre detto che ad ogni fallo corrisponde un controfallo di uguale intensità. Diciamo che Zidane gli ha risposto a tono, perché quando si esagera, si esagera. Non voglio giustificare, ci mancherebbe, rispetto a Materazzi, però potrebbe anche sorridere un po' di più. Oggi tocca a noi per il 5 maggio. Il triplete, sono stati bravi loro, ma nessuno ci ricorda come sono passati anche in semifinale, perché se tu l'avessi vinta in modo vergine e pulita accetterei tutto, ma visto che anche il Barcellona si lamenta di una semifinale dove probabilmente le cose non sono andate in un certo modo, dovremo imparare o a stare zitti tutti o ad accettare di più gli sfottò, quelli di buon senso, quelli sportivi.
E ci ha scritto anche Edo da Novara, già solo sapere che i ragazzi hanno incominciato a tornare ad allenarsi, seppur individualmente, alla Continassa, mi ha già svoltato la giornata, la positività prima di tutto. Questo è un po' l'effetto come si dice, appunto, psicologico,
curativo
di cui si parla a volte, magari sopravvalutandolo un po' troppo, di che cosa potrebbe voler dire la riapertura del campionato. Al di là della questione economica, che ricordiamo, il mondo del calcio non vuol dire solo il calciatore, ma vuol dire centinaia di migliaia di persone che lavorano all'interno del, del settore calcistico, dell'industria calcio, ma anche forse davvero da un punto di vista del benessere, da un punto di vista psicologico, persone che, ma come anche la semplice riapertura, possibilità di uscire fuori con un pochino più di rilassatezza di casa, facendo di fatto poi forse la passeggiata che un po' tutti facevamo, qualcuno più ligio, qualcuno meno fino al giorno prima, ma con quella sensazione di sentirti libero di poterla fare, fa sicuramente stare meglio. E non vogliamo neanche ritornare troppo sul se si poteva magari.
Certo, un motto dei nostri anziani che dobbiamo fare nostro, che la libertà va conquistata, non va regalata. Io penso che da questo momento bisognerà riconquistarsela, naturalmente, a piccoli passi. E in quale modo, come ci stanno dicendo, rispettando quello che ci viene detto dagli scienziati, fondamentalmente. Però quello che voglio aggiungere è la seguente cosa. Ci renderemo conto di quanto ci è stato tolto, ma nessuno vuol togliere o negare il calcio agli italiani o agli sportivi, ci mancherebbe. Io penso che sarà giusto ricominciare senza troppi rischi, solo per quello, altrimenti non ne faccio una battaglia sì, no, o dire quello è capace perché dice il pensiero che vorrei che venisse detto. In questo momento, per noi comuni mortali, non deve essere una questione solo politica e di politichese sportivo.
Allora, detto di questo parliamo proprio con l'ultimo ospite che ci raggiunge in questo momento al telefono. Bene. In Cose di Calcio diamo il benvenuto, ben trovato, al professor Giovanni Di Perri, direttore della Medeo di Savoia di Torino. Professore, buon pomeriggio, benvenuto.
Buonasera amici miei, buonasera, come state?
Molto bene, grazie. La domanda sarebbe di rito, lei come sta? E sappiamo bene che questo continua ad essere probabilmente uno dei momenti più intensi della storia dei medici, ecco, degli operatori sanitari.
Però abbiamo preso il ritmo, diciamo, la conosciamo un po' meglio questa malattia, ci sono delle prospettive un po' più, diciamo, facili da gestire, va? Per noi, diciamo che ci togliamo qualche soddisfazione professionale.
E ecco, questa è una prima bella notizia che arriva. Professore, lei 2 mesi fa rilasciò un'intervista in cui in maniera quasi profetica disse che l'Italia si sarebbe dovuta preparare a vivere i 2 mesi più difficili dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. È stato così? Sì, sì. Mi sentirei quasi di chiederle se adesso ha voglia di fare un'altra profezia, che cosa vede per i prossimi 2 mesi per l'Italia.
Ma dunque, sinceramente dobbiamo convivere, è una sfida, dobbiamo però ripartire perché altrimenti poi affoghiamo nella miseria, perché insomma dobbiamo produrre, consumare e quant'altro. Dobbiamo riprendere anche un minimo di vita sociale, insomma quello che è il nostro equilibrio. Il virus però c'è, si trasmette ancora, si trasmetterà un po' di più sicuramente. Ci sono delle previsioni diverse, troviamo anche nella letteratura scientifica, i modellisti che fanno sti calcoli. In realtà nessuno ha un'esperienza simile. Cosa voglio dire? Noi conosciamo questa infezione come si diffonde in maniera spontanea. Adesso spontanea non è. Perché? Perché innanzitutto non è il carnevale di Rio, non abbiamo riaperto tutto, abbiamo cominciato a riaprire alcune filiere produttive ma molti negozi sono chiusi, quindi le attività frontali sono molto limitate. Secondo, c'è diciamo noi cittadini qualcosa spero che abbiamo imparato, qualcosa ci chiederanno, non dico che ce lo impongono, ma insomma sì, di fatto sì, è il mettere la mascherina, per cui fare tutti questi calcoli di diffusione dell'infezione senza considerare che avremo un coefficiente di freno che è la mascherina e il nostro comportamento, certo. Secondo me è un qualcosa che dobbiamo verificare. Io spero che questo possa valere un equilibrio accettabile fra una presenza della malattia e la nostra ripartenza.
Professore, lei ha detto i contagi continueranno, sì, tra l'altro c'è un dato del Piemonte di questi ultimi giorni, Piemonte, Torino, a volte i dati per noi non addetti ai lavori sono difficili da leggere, da interpretare, per cui c'è un calo dei decessi che mi sembra sia una buona notizia lampante, ma un aumento dei contagi, questo che cosa vuol dire? Un dato che comunque deve preoccupare? Oppure siamo...
Ma guardi, la storia dei contagi è sempre stato un numero farlocco, nel senso che dipende da quanti tamponi facciamo.
Esatto.
Per cui questo è un po' variabile. Il morto no, purtroppo il morto è il parametro più attendibile, che il morto è un caso grave che in quanto tale è arrivato in ospedale e poi purtroppo non ce l'ha fatta. Se calcoliamo un 2% circa di mortalità, abbiamo alla fine di valori in calo comunque già a partire da almeno 25 giorni or sono. Lo vediamo per esempio anche nell'accesso alle unità di cura intensiva, cioè i casi più gravi sono in costante calo, e quindi a ciò togliamo anche fra i casi nuovi quelli delle cosiddette residenze sanitarie assistite, che sono un segmento a sé. Cosa rimane? Rimane un certo livello ancora di trasmissione all'interno di quello che può essere la società civile convenzionale, che però è molto molto più basso rispetto a qualche settimana fa. Vuol dire che questa reclusione i suoi risultati li ha determinati anche in Piemonte. Apriamo con dei valori più alti rispetto a altre regioni, però insomma posso pensare, augurarmi, proprio perché da noi è stata più grave, che magari la gente abbia imparato un po' di più a proteggersi e che insomma nella nostra vita collettiva valgano quelle barriere che sono valse fino adesso e che ci hanno fino a questo momento garantito una riduzione che è comunque molto significativa.
Professore, ciao Giovanni, sì. Che piacere.
Ciao, come stai?
Bene, 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 non volevo farti preoccupare, ci sono anch'io, ti stavo ascoltando con molta attenzione, mi permetto il tu perché in questo periodo di coronavirus abbiamo scoperto, mi ha fatto piacere anche il tuo saluto, ciao amici, per noi sei diventato un amico, un nemico sportivo, resti sempre tale.
Ma pensa, pensa un po' per un tifoso della Fiorentina cosa vuol dire, insomma, no? Vuol dire trovare amicizia a lui, evidentemente.
Poi oggi che il 5 maggio, quindi...
Cercheremo di organizzare appena possibile con Bernardeschi e Juventino, raccontarti come sono andate le cose in quel passaggio dalla tua Fiorentina alla nostra Juventus. Tornando a noi, intanto ti volevo ringraziare di queste informazioni che ci stai dando, ti abbiamo sfruttato nella fase 1 e adesso alla ripresa, poi ti lasceremo i tuoi impegni ovviamente. Ti chiedo, avvicinandomi al tema, due curiosità. Faccio il giornalista, ti devo chiedere, intanto, il calcio può davvero riprendere o stiamo solo ascoltando tentativi per poter far riprendere una macchina organizzativa che naturalmente fa anche entrare tanti soldi nelle casse dello Stato e delle squadre?
Ma insomma, a me l'impressione stiano un po' cincischiando coloro che comandano, è lì che si rimbalzano un po' la palla, ci vuole un atto di coraggio, cioè si prende, si fa un serio screening di tutto diciamo il teatro e a porte chiuse si può giocare, ecco. Secondo me questo è molto chiaro e si può giocare anche a Lodi, a Milano, voglio dire, nel senso nel mezzo delle zone più in questo senso più interessate dalla pandemia.
Questo perché, professore, perché nel momento in cui comunque si va in quelle zone comunque ci vanno solo, si spostano solo i calciatori, gli addetti ai lavori, non è che entrano in contatto con la popolazione.
Esatto.
Non
cosa
è che l'aria è contaminata.
A preparare un albergo, a preparare il personale di un albergo, a preparare l'addetto agli spogliatoi che sarà la squadra di casa che lo prepara, che è una persona che fa una vita morigerata, controllata, che fa parte del teatro e che quindi a nessun titolo può essere sospettato di essere infetto. O vuol dire, secondo me la cosa si può fare se si vuole,
la cosa credo che si può fare, quindi si può giocare anche a Torino, dici, di conseguenza Milano piuttosto che Bergamo, piuttosto che Udine, cioè non necessariamente
andare a giocare nei campi meridionali. Ha senso se fai entrare il pubblico, perché tu fai entrare un pubblico che mediamente avrà una probabilità più bassa di portare l'infezione, questo non c'è dubbio, ma dal momento che lo fai a porte chiuse lo puoi fare dove vuoi.
Perfetto, molto chiaro, questo è già un pezzo di notizie in più che aggiungiamo ai ragionamenti e che metteremo subito a titolo informativo sui nostri social. Lasciando un attimo il calcio e rubandoti questi ultimi due minuti di trasmissione, ti volevo chiedere, da esperto, da scienziato, da responsabile di staff importanti, ma qui gli scienziati, qui i numeri, qui la verità c'è stata detta tutta? O ci sono molte curiosità che restano ancora tali per tutti?
Questa infezione non la conosceva nessuno, abbiamo iniziato a parlarne guardando i numeri degli altri, in particolare i numeri cinesi. la verità ce l'avranno detta un po' più in ritardo, però questa, diciamo che non è una sorpresa, questo è il terzo coronavirus che si ricombina con altri e da un'epidemia umana negli ultimi 18 anni, per cui non possiamo dire che ci sorprende, no? Voglio dire, da questo punto di vista. Sapevamo che in Cina questo poteva succedere, che c'è una grande promiscuità fra uomo e vari animali, che quella che era una tradizione rurale del consumo di carne di pipistrello, eccetera, è diventato un consumo industriale, perché da 600 milioni sono passati 1,4 miliardi. Io non starei dalla parte di Trump. La cosa ha un'origine naturale e si spiega tranquillamente. Purtroppo il problema è che riaccadrà, nel senso che o ci diamo una moratoria con questa storia dei pipistrelli o riaccadrà. Il nostro è un mondo che pretende di ridurre le emissioni di CO2, che ci dice di portare il casco se andiamo in moto, i seggiolini per i bambini in macchina, non si fuma nelle aree pubbliche, e allora diciamo anche che il pipistrello lasciamo dov'è, perché poi il pipistrello, ricordiamoci, che è anche il serbatoio dell'Ebola, cioè alla fine il nostro signore li ha fatti così brutti perché forse voleva che non gli si rompessero tanto le scatole, insomma, diciamoci la verità, ecco.
Certo, ecco. Senti, ma in autunno sarà altrettanto grave la situazione se non prevenissimo o non ci facessimo
allora, ma lo si può già dire, soprattutto
proviamo a fare la profezia, visto che mi avete accreditato, ecco, di questo sì. Potere, insomma. Allora, no, allora cosa succede? Almeno 12 vaccini in sperimentazione. Ora non so se il primo sarà il migliore, ma basta un vaccino anche modesto per tirarci fuori da questo guaio. Cioè, se noi prendiamo 100 infezioni, abbiamo 80 infezioni che sono o senza sintomi o con sintomi leggerissimi e transitori. Una stupidaggine. Poi abbiamo una quindicina di infezioni impegnative in cui possiamo anche aver bisogno di un ricovero, di un minimo di ossigenazione, ma ce la caviamo. E poi 5% di infezioni critiche, e sono quelle che contengono, certo, purtroppo quella mortalità. Allora, se noi riusciamo a indirizzare il nostro sistema immunitario, a dargli quel minimo di sollecitazione specifica, in modo che quando arriva il coronavirus, questo riesce a limitarne la moltiplicazione iniziale, quindi a evitare quella piccola percentuale di forme gravi, noi siamo a posto.
Perfetto,
e guardate che noi già usiamo un vaccino così, che è quello antipneumococcico, che non è il vaccino che ci esclude la malattia pneumococcica, ma ci esclude le forme gravi e ci salva la vita.
Professore, dobbiamo salutarla, siamo in chiusura di trasmissione, grazie davvero come sempre per il suo contributo.
Grazie a voi tutti, un abbraccio.
A prestissimo, un abbraccio a lei, il professor Di Perri, il direttore della Medio di Savoia di Torino. Grazie a tutti quanti voi, grazie a Ivi in regia, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. Vi salutiamo qui, ci ritroviamo domani come sempre alle 13. Cose di calcio. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.